Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Global Mail, viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
3 milioni di sfollati interni secondo le Nazioni Unite in Somalia, un paese in crisi costante tra guerre, carestie e siccità. Impegnata da anni nel paese in molti settori, la Fondazione Arsi ha iniziato un nuovo progetto per la sicurezza alimentare e l'accesso all'acqua. Ce ne parla Corrado Cioc, Project Manager di Arsi per la Somalia.
La Somalia sono 30 anni che affronta una guerra civile totale non sul suo territorio. Ancora oggi vediamo che non c'è una vera via d'uscita, il governo controlla meno della metà del territorio in maniera effettiva, mentre il resto del territorio è controllato da un gruppo terroristico legato ad Al-Qaeda, chiamato Al-Shabaab, e il conflitto ovviamente tra forze del governo internazionali e Al-Shabaab continua ad aver luogo un po' su tutto il territorio.
A questo si aggiunge l'impatto sempre più forte del cambiamento climatico.
È sempre stato un paese abbastanza arido, la Somalia, però soprattutto nel 2011 c'è stata una forte siccità e poi di nuovo in questi ultimi 2 anni. Infatti adesso stiamo entrando nella quinta stagione della pioggia e ce ne sono 2 all'anno, che già si prevede essere abbastanza sotto le medie stagionali.
Questo cosa comporta?
Automaticamente i bacini idrici non riescono a riempirsi e con l'aumento parallelo delle temperature l'acqua continua ad evaporare sempre più velocemente e una siccità senza veramente molti paragoni. Colpisce quasi tutto il paese, e 15 milioni di abitanti, quasi 8 milioni sono colpiti dalla siccità e 1,1 milioni sono stati costretti a fuggire dalle loro case, sono diventati sfollati interni.
A questo si aggiunge la carestia.
Questa colpisce oggi 7 milioni di abitanti della Somalia, di cui 5 in condizioni già di crisi, 2 di emergenza e negli ultimi mesi anche che secondo le Nazioni Unite abbiamo 213.000 persone in condizioni di catastrofe. C'è una scala da 1 a 5, questo è livello 5 ed è qualcosa che viene raggiunto molto molto raramente.
Anche la crisi in Ucraina sta avendo ricadute importanti in Somalia.
La prima è ovviamente l'aumento dei costi di cereali, dei carburanti, ovviamente con il prezzo del petrolio, e questi sono fondamentali anche per il lavoro del tutto il sistema umanitario che copre i bisogni di buona parte della popolazione somala in difficoltà. A questo ovviamente si sono aggiunti i prodotti che, non essendo più disponibili o essendo poco disponibili sul mercato internazionale, come fertilizzanti, cemento.
In che modo state aiutando la popolazione locale?
E su questo abbiamo diversi interventi, uno dei quali è stato distribuzione di sementi o di attrezzi agricoli ai contadini di queste zone. Allo stesso tempo adesso stiamo lanciando un'attività, diciamo, di noleggio di trattori per dissodare nuovi terreni che in precedenza non erano stati coltivati, quindi per aumentare la superficie agricola e quindi aumentare la produzione alimentare e migliorare appunto la situazione di sicurezza da quel punto di vista. Dopo ci sono ovviamente allo stesso tempo sia interventi più immediati per rispondere all'emergenza, come anche la distribuzione di denaro alle famiglie più vulnerabili, e allo stesso tempo interventi un po' più di lungo termine, la vaccinazione del bestiame, la cura del bestiame, perché tra siccità e malattie c'è stata una moria di capi di bestiame molto importante, e quindi anche appunto cercare di unire la risposta immediata a, come dire, interventi un po' più durevoli, che è un po' anche la natura di Arsi, che si concentra molto sull'aspetto umanitario ma cerca sempre di integrarlo in un'ottica di lungo periodo.
E in questo senso anche rientra, diciamo, la parte del progetto dedicata alle donne, all'empowerment femminile.
Assolutamente, sono state coinvolti i gruppi di donne per cercare di capire esattamente cosa si potesse fare di specifico in loro sostegno, e una delle cose che ci è stata detta, che abbiamo integrato nel progetto e recentemente distribuito, sono delle torce a ricarica solare per permettere di uscire di notte, soprattutto per andare magari nelle latrine o comunque in altri ambienti, correndo meno rischi, perché ovviamente parliamo di zone rurali senza elettricità e completamente buio la notte. Poi abbiamo condotto dei training contro la violenza sessuale e di genere, per tutti i contadini e gli allevatori che hanno preso parte a tutti gli altri training che abbiamo fatto, più tecnici, e anche distribuzione di assorbenti riutilizzabili, la costruzione stessa di latrine con lucchetto. Aumenta la sicurezza delle donne, perché spesso le violenze avvengono in prossimità o all'interno delle latrine.
In cosa consistono le difficoltà maggiori in un progetto del genere?
Allora, sicuramente c'è una prima componente sicuritaria, cioè si lavora in zone liberate da Shabab, ma molto vicino a zone di operazioni militari. Quindi anche in alcuni villaggi del nostro progetto Al-Shabaab è presente almeno in maniera indiretta. Ogni tanto ci sono degli attacchi contro le forze di sicurezza, proprio dove lavoriamo anche noi. Un altro rischio è quello legato al peggioramento proprio della situazione climatica, della carestia, della siccità, che è ad esempio la costruzione di pompe d'acqua o altri interventi che vanno a raccogliere acqua ad esempio dal sottosuolo. Comportano sempre il rischio di prosciugare completamente le falde acquifere e bisogna sempre riadattare, reinventare, cercare altre nuove soluzioni. Poi ovviamente non è sempre facile gestire rapporti con le autorità locali, che pretendono di collaborare e ogni tanto anche di mettere bocca o di decidere su certi aspetti dell'implementazione del progetto.
Quali sono gli aspetti culturali più complicati da affrontare?
Dipende, diciamo, sempre un po' di che input stiamo parlando. Se posso fare appunto l'esempio del nostro training sulla violenza di genere, quello che abbiamo visto è che ad esempio il discorso sulle spose bambine e bambini tante volte è un problema che, come dire, viene un po' riconosciuto dalle comunità, si accende un dibattito attorno a questo e, come dire, c'è una prospettiva effettivamente anche di miglioramento. Molto più difficile è l'argomento delle mutilazioni genitali femminili, purtroppo, perché in Somalia parliamo di un 90-95% veramente delle ragazze affette da questa pratica. E anche nei progetti specificamente indirizzati a questo problema qui scontrano comunque con quella che è una resistenza culturale a condannare questa pratica, sia da parte maschile che femminile.
Vogliamo chiudere con un episodio, un aneddoto particolarmente significativo?
C'è stato un momento, ovviamente, quando ho compiuto il mio viaggio appunto a Kismayo a vedere il sito del progetto. Dovevamo partire per andare appunto fuori città. Abbiamo la notizia che sono esplose due bombe in città, colpito un negozio, è scattato il coprifuoco, siamo dovuti rimanere chiusi dentro. Dopo due ore praticamente riaprono la città, arrivano i nostri colleghi con la macchina e con la scorta per portarci fuori. Ci dicono che era stata Shabab ad aver colpito questo negozio perché a quanto pare non aveva pagato il corrispettivo. Al-Shabaab chiede tante volte a chiunque abbia import-export. E la cosa interessante che ci dicevano è che questa persona, nonostante gli fosse praticamente esploso completamente il negozio, stava già rimettendo tutto insieme, stava già riaprendo, ha detto che entro il pomeriggio pronto per ricominciare ad aprire la bottega. E quello che mi colpiva è veramente il livello di resilienza tra qualsiasi avversità, che credo sia unico.
Il sito di Avsi, www.avsi.org.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.